Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 della seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi, quindi ai Santi di Tessalonica. Leggerò alcuni versetti dal capitolo 2, precisamente dal versetto 1 al versetto 12. Così è scritto, sono le parole dell'apostolo Paolo, che vi ricordo fu costituito apostolo dei gentili da Dio, quindi per volontà di Dio. Così è scritto: ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quello che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto vecchi ora lo ritiene, lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, e perciò Iddio manda loro efficacia d'errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Allora, io ho letto dalla Bibbia che uso, che è la Riveduta, ma come avete potuto notare, lo voglio ribadire questo per l'ennesima volta, invece di leggere non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, ho letto non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, perché questo è quello che dice, quello che ha detto veramente Paolo. Quindi nel testo originale greco c'è proprio questa dichiarazione, questa affermazione: non esiste nel testo originale, non hanno aperto il cuore. Non esiste. Capite, fratelli del Signore? Purtroppo, per anni io ho letto in questa maniera, e però chiaramente nel momento in cui ho scoperto che è stata tradotta erroneamente questa frase, adesso chiaramente mi rifiuto di leggerla come ha messo Luzzi. Peraltro voglio farvi presente che nella Bibbia Nuova Riveduta, la seconda edizione del 2012, benché nel testo ci sia scritto, parlo quindi del capitolo 2 del secondo Tessalonicesi al versetto 10, benché nel testo ci sia scritto non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, nella nota in fondo alla pagina, che cosa troviamo scritto? Troviamo scritto quanto segue: letteralmente non hanno accettato l'amore della verità. Ma io dico, ma se letteralmente è così e i traduttori lo sanno, o comunque quelli che si sono impegnati nel compiere la nuova riveduta, ma dico io, ma perché non inserirlo nel testo? Perché ingannare le persone con una traduzione fasulla di questa frase? Bisogna mettere lì come scritto letteralmente. Non hanno ricevuto, non hanno accettato l'amore della verità. Ecco, qui l'hanno messo in una nota. Dico, qualcuno dirà, beh, almeno l'hanno messo in una nota. Sì, ma non deve essere messo in una nota. Se letteralmente così va messo nel testo. Questa cosa mi fa veramente arrabbiare. Mi fa veramente arrabbiare. Comunque, andiamo avanti con l'aiuto di Dio, sempre con l'aiuto di Dio, perché veramente senza l'aiuto di Dio non si può andare avanti. Allora, fratelli nel Signore, quello di cui mi accingo a parlarvi, naturalmente, è un argomento particolare, un argomento di cui parla la Sacra Scrittura. Vi parlerò dell'empio, dell'uomo del peccato, del figlio della perdizione, dell'avversario, o meglio, dell'anticristo che deve venire, perché noi sappiamo che lo spirito dell'anticristo è nel mondo, ma l'anticristo deve venire, e l'anticristo è l'empio, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Allora, l'apostolo Paolo, in questa parte di questa epistola, nel trattare la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, si trova a dover parlare dell'empio, dell'uomo del peccato. Perché? Perché prima della venuta del Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, dovrà venire l'apostasia, quindi l'abbandono della fede, da parte naturalmente di molti, e dovrà manifestarsi l'uomo del peccato. Ecco perché lui si è trovato naturalmente costretto a parlare dell'uomo del peccato. Peraltro, come avete potuto leggere, a Tessalonica c'erano alcuni che avevano turbato i santi, dando il giorno del Signore per imminente, quindi per una venuta, perché stiamo parlando della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, che era imminente, stava lì per accadere. E allora l'apostolo Paolo, avendo saputo questo, nello scrivergli in merito a questo argomento, li esorta a non farsi trarre in inganno da nessuno, in alcuna maniera, quindi né tramite ispirazioni, né tramite discorsi, né tramite qualche epistola data come loro. Pensate, c'erano a quel tempo quelli che scrivevano delle epistole e poi mettevano in giro la voce che l'epistola l'aveva scritta l'apostolo Paolo. Guardate un po' a che cosa arrivavano alcuni. Allora, quindi, prima della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, questi due eventi formano il giorno del Signore, il giorno del Signore, chiamata anche l'apparizione del Signore Gesù, apparizione che verrà dal cielo, o quando anche viene detto che il Signore stesso scenderà dal cielo, per esempio, no? La discesa di Gesù dal cielo, ecco, è lo stesso evento, e notate che quando in quel giorno il Signore verrà, ci sarà il nostro adunamento con Lui, quindi un evento unico, un giorno unico, la venuta del Signore, quindi non è suddivisa in due fasi. La prima fase la prima fase invisibile, solo per i santi, no? Per radunare i santi, poi la seconda fase dopo alcuni anni visibile con i suoi santi per appunto instaurare il regno millenario sulla terra. No, questa suddivisione della venuta del Signore Gesù in due fasi è antibiblica, è un'invenzione. Era una dottrina sconosciuta alla Chiesa antica perché gli apostoli non la insegnavano. E quindi coloro che la insegnano oggi la devono rigettare. E non solo quelli che la insegnano, ma anche quelli che l'hanno ricevuta. La devono rigettare. Quindi, se tu che mi ascolti ancora credi alla favola del rapimento segreto, rapimento segreto perché chiaramente si parla di una venuta del Signore improvvisa che potrebbe anche verificarsi questa notte in maniera invisibile, peraltro, ecco perché appunto viene definita questa dottrina del rapimento segreto, allora se tu l'hai accettata, se tu la stai professando, ti esorto ad abbandonarla perché non fa parte del consiglio di Dio, è una dottrina inventata, una menzogna. Allora, deve dunque manifestarsi l'uomo del peccato, l'anticristo, prima di quel giorno. È certa questa cosa, capite? È certa, è una parola certa. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo dice «Certa è questa parola degna di essere pienamente accettata»? Ecco, questa è una parola certa. Qui non c'è dubbio, capito? Non ci sono perplessità. C'è certezza assoluta. Questa è parola di Dio. Allora, quel giorno, dice Paolo, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Quindi noi sappiamo, lo ribadisco, che prima della venuta del Signore Gesù Cristo non verrà solo l'apostasia, ma sarà manifestato l'uomo del peccato. Che si innalzerà soprattutto quello che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quindi, questo essere spregevole, questo uomo malvagio, perché d'altronde è chiamato l'Empio, questo uomo malvagio crederà di essere Dio e pretenderà, richiederà l'adorazione, e come vedremo, e molti l'adoreranno. Allora, l'apostolo Paolo nel parlare dell'Empio, che appunto deve essere manifestato, dice ai santi: voi sapete quello che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo. Poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto vecchiora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. Che cosa significa questo? Che già al tempo dell'apostolo Paolo c'era qualcosa che impediva la manifestazione dell'Empio. E ancora oggi, dunque, c'è qualcosa che impedisce la manifestazione dell'Empio, per forza di cose, se no si sarebbe già manifestato, non credete? Allora, è proprio questo che voglio spiegarvi. Cioè, voglio spiegarvi perché ancora l'Empio non si è manifestato, o meglio, perché ancora l'Anticristo non è venuto. Sì, sono sorti molti anticristi fino ad ora, ma l'anticristo che deve venire, appunto l'uomo del peccato, ancora deve venire. È questo che vi voglio spiegare con l'aiuto di Dio mediante le sacre scritture. Allora andiamo nel libro dell'Apocalisse o della Rivelazione. Libro dell'Apocalisse scritto da Giovanni sull'isola di Patmo, dove lui era là a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. E innanzitutto andiamo a vedere quello che dice Giovanni al capitolo 13. Perché al capitolo 13 parla di due bestie, cioè che sono due individui. In particolare inizierò con leggere quello che lui dice in merito alla bestia che sale dal mare, perché lui vide due bestie, una bestia salire dal mare e un'altra bestia salire dalla terra. Allora, inizio con quella, appunto, che peraltro in ordine cronologico è messa per prima, la bestia che sale dal mare, perché? Perché ci troviamo proprio l'uomo del peccato. La bestia che sale dal mare non è altro che l'uomo del peccato, l'anticristo che deve venire. Allora, cosa dice Giovanni? Ascoltate. E vidi, capitolo 13, e vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia, e la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone, e il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande podestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra maravigliata andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? Chi può guerreggiare con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo, e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Se uno ha orecchi, ascolti. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Ora, che ci troviamo davanti allo stesso, diciamo, individuo di cui ha parlato tempo prima, peraltro, l'apostolo Paolo, è evidente perché l'apostolo Paolo, parlando dell'empio, che cosa dice? Dice quanto segue. Dice: la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno, di iniquità, danno di quelli che periscono. Notate che Giovanni, parlando della bestia che sale dal mare, dice che il dragone è il serpente, come vedremo dopo, è il serpente, il diavolo, Satana. Dice al versetto 2: e il dragone le diede la propria potenza, il proprio trono e grande potestà. Notate queste parole, capite? Perché è chiaro che appunto stanno a confermare che l'empio verrà proprio per l'azione efficace del diavolo, del dragone, quindi avrà una grande potestà. Capite? Pensate che qui c'è scritto che il dragone, cioè Satana, le diede la propria potenza e il proprio trono. Considerate dunque quanto sarà potente questo uomo, l'empio. Empio che poi, naturalmente, qui dice sarà adorato. E come abbiamo visto, Paolo ai Tessalonicesi, parlando dell'empio, dice che si porrà sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quindi, dicendo che egli è Dio, chiaramente pretenderà l'adorazione. E qui dice che tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Vedete dunque? Le cose concordano alla perfezione. Poi, peraltro, viene detto che la bestia che sale dal mare aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E infatti, come avete potuto leggere nella seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi viene chiamato l'avversario, l'empio viene chiamato anche l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, quindi un essere arrogante, vedete? Un essere arrogante, profondamente arrogante, e che appunto viene confermato da Giovanni nella sua arroganza, bestemmierà contro Dio, vedete? Bestemmierà il nome di Dio, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, sì, perché il cielo è abitato come è abitata la terra, così è abitato anche il cielo. In cielo, per esempio, abitano i santi che sono morti in Cristo, dove abitano? Abitano in cielo. Allora, naturalmente, chiaro, superfluo che vi dica che essendo questo l'anticristo che deve venire, perseguiterà a morte i santi, e infatti gli sarà dato di far guerra ai santi e di vincerli, e di vincerli. Quindi ci saranno molti credenti che saranno messi a morte durante appunto il regno di questa di questo essere, no? Della bestia che sale dal mare. Peraltro gli sarà dato di agire per 42 mesi. Chiaramente molti saranno messi a morte, non tutti, perché poi quando il Signore tornerà ci saranno comunque sia dei credenti che saranno trovati viventi. Quindi quantunque sarà veramente furibonda la guerra che scatenerà il dragone tramite l'anticristo contro i santi, sarà furiosa, feroce, senza precedenti nella storia, è chiaro che non riuscirà ad annientare la Chiesa di Dio, non riuscirà assolutamente. Allora, fratelli nel Signore, a questo punto, avendo stabilito diciamo che la bestia che sale dal mare di cui parla Giovanni è l'empio di cui parla l'apostolo Paolo ai santi di Tessalonica, vediamo di spiegare che cosa impedisce ancora, dobbiamo dirlo ancora, che l'anticristo o l'empio sia manifestato. Allora, per capirlo dobbiamo leggere quello che dice Giovanni al capitolo 12 dell'Apocalisse, quindi al capitolo precedente, al capitolo 12. Allora, leggerò tutto il capitolo 12 appunto per poi inquadrare determinate parole su cui mi soffermerò nella maniera migliore, naturalmente, quindi appunto per capire il contesto in cui queste parole sono dette. Capitolo 12 dell'Apocalisse, dice Giovanni: «Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. E la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, affin di divorarne il figliuolo, quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio, che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro. E il figliuolo di lei fu rapito presso presso a Dio e al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. E io udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi l'hanno vinto a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figliolo maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo, lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume, per farla portare via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serve i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. E si fermò sulla riva del mare. Allora, le parole su cui voglio soffermarmi sono queste. Sono queste qua. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. Dunque, fratelli, questa è una battaglia che ancora deve avvenire. Da un lato Michele, chi è Michele? L'arcangelo Michele, di cui parla Giuda, servitore di Dio, nella sua breve epistola. Da un lato Michele, l'arcangelo Michele e i suoi angeli, dall'altro il dragone, quindi Satana e i suoi angeli. Allora ci sarà questa battaglia in cielo. E che cosa avverrà? Avverrà che il diavolo e i suoi angeli perderanno la battaglia e saranno gettati sulla terra. Gettati sulla terra! Infatti dice, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Allora, a questo punto, che cosa c'è scritto? Che Giovanni ode una grande voce nel cielo che dice appunto delle parole, e tra queste parole, badate bene, ci sono queste molto dure, che sono rivolte alla terra e al mare. Guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Allora, fratelli, cosa significa questo? Che dal momento che Satana sarà gettato giù sulla terra assieme ai suoi angeli, si verificheranno degli eventi tremendi, funesti. Perché? Perché il diavolo, il dragone, sarà consapevole che gli rimarrà poco tempo. Poco tempo. Infatti dice, vedete? Allora, è discesa a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Queste parole sono fondamentali, fratelli del Signore, per capire poi gli eventi successivi che Giovanni, che Giovanni trascrive, in particolare quelli che lui trascrive al capitolo 13, dove parla appunto della bestia che sale dal mare e della bestia che sale dalla terra. Capite? Perché? Perché il diavolo, nel momento in cui si renderà conto, sarà pienamente consapevole di non avere che breve tempo, è chiaro che si lancerà con una furia inaudita contro i santi. Allora, prima naturalmente contro la donna, andiamo in ordine naturalmente, prima appunto contro la donna, che partorì un figliolo maschio, che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro. Ecco, allora che cosa succede? Succede che la terra soccorre la donna, E quindi, perché? Perché il serpente cosa fa? Getta dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume per farla portare via dalla fiumana. La terra soccorre la donna, la terra apre la sua bocca, inghiottisce il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca, e allora che cosa succede? Che il dragone si adira contro la donna e va a fare guerra a chi? Al rimanente della progenie d'essa, che sono coloro che servono i comandamenti di Dio e ritengono la testimonianza di Gesù. Quindi va a fare guerra ai santi, appunto perché sa di avere breve tempo. Il tempo è breve. Avete presente quando noi diciamo: fratelli, il tempo è breve, diamoci da fare, qui rimane poco tempo. Allora, nel momento in cui il dragone, il serpente antico, il diavolo, sarà gettato sulla terra, sarà gettato con gran furore, scenderà giù con furore, capito? Proprio per questa ragione, perché saprà che avrà poco tempo. Infatti, se consideriamo il tempo che passerà da quando lui sarà gettato sulla terra e quando sarà afferrato e imprigionato nell'abisso, beh, bisogna riconoscere, è proprio così, che gli rimarrà poco tempo. Che cosa succederà, infatti, quando Gesù verrà dal cielo con l'esercito suo? Ascoltate, al capitolo 20, siamo al capitolo 20, Dice Giovanni: poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Allora considerate, è chiaro che il diavolo, nel momento in cui sarà gettato sulla terra, è sì che sarà consapevole di avere breve tempo. Cioè, praticamente lui sa che potrà ancora sedurre la popolazione sulla faccia della terra per breve tempo, o comunque che per fare del male ai santi dell'Altissimo non avrà ancora molto tempo. Allora, che cosa? Lui sa perfettamente che cosa gli deve accadere nel futuro. Lo sa perfettamente lui. Allora, questo è quello che avverrà quando Gesù verrà dal cielo. Allora, lui sarà legato, fratelli e sorelle, incatenato con una grande catena. Capite? Sì, letteralmente questo avverrà. Allora, sarà afferrato, incatenato e legato e gettato nell'abisso che sarà chiuso. Perché? Perché l'angelo che scenderà dal cielo e lo afferrerà ha la chiave dell'abisso, quindi sigillerà l'abisso sopra di lui e lui rimarrà nell'abisso per 1000 anni, durante i quali, come voi sapete, Cristo regnerà sulla terra con i santi. Certo, poi alla fine dei 1000 anni sarà sciolto dalla prigione, sarà sciolto, sì, e allora uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia, voi sapete, no? Infatti, poi, che cosa succederà? Che queste nazioni saliranno sulla distesa della terra, attorneranno il campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo discenderà del fuoco che le divorerà. E allora cosa succederà? Che il diavolo, che le aveva sedotte, praticamente quella sarà l'ultima seduzione che il diavolo riuscirà a compiere sulla terra. L'ultima opera, diciamo, di seduzione avverrà quando alla fine dei millenni, quando lui sarà sciolto dall'abisso, da quella prigione dove era stato messo, all'inizio quindi dei millenni, quando Gesù appunto tornerà. Cosa c'è scritto? Che il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Capite allora, fratelli nel Signore? Quindi alla fine dei mille anni lui sarà sciolto, sedurà le nazioni, si aduneranno contro i santi. Ecco che il Signore naturalmente interverrà, e lui, badate bene, il diavolo, sì, il seduttore di tutto il mondo, il principe della potestà dell'aria, il principe di questo mondo, sarà preso e gettato nello stagno di fuoco di zolfo, che è il fuoco eterno o la Geenna, dove naturalmente lo hanno preceduto e la bestia e il falso profeta, cioè l'anticristo e il falso profeta, perché questi saranno presi vivi quando Gesù tornerà dal cielo e gettati appunto nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Infatti c'è scritto verso la fine del capitolo 19: ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi prima vi saranno gettati l'anticristo e il falso profeta, e poi alla fine dei mille anni poi arriverà il momento per il diavolo. Avete capito, fratelli del Signore? Allora questo spiega perché quella voce si sentì quella voce nel cielo che diceva: guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con grande furore, sapendo di non avere che breve tempo. Capite, fratelli del Signore? Allora il diavolo naturalmente sarà infuriato oltremodo. Allora, come vi dicevo, prima si scaglierà, perseguiterà la donna, poi, vedendo che la donna viene soccorsa, lui si adira contro la donna e va a far guerra ai santi. Ecco che a questo punto, guardate che cosa dice la scrittura, si fermò sulla riva del mare. Allora, si ferma sulla riva del mare, ed ecco che Giovanni cosa vide salire dal mare? Vide salire dal mare l'uomo del peccato, colui che verrà per l'azione efficace di Satana, cioè del dragone, che in quel momento sarà sulla terra, fratelli nel Signore, sarà sulla terra. Viene descritta la sua opera qui, come potete vedere, come un'opera proprio che lui compirà personalmente sulla terra. Ecco dunque che poi, subito dopo, ecco che arriva, si manifesta dunque l'anticristo. Capite, fratelli del Signore? Quindi, questo è di fondamentale importanza, la sequenza di questi eventi è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, per capire che cosa impedisce oggi che l'anticristo sia manifestato. Capite? Tenete sempre bene a mente che appunto è scritto che, lo ripeto questo perché questo è di fondamentale importanza, che il diavolo dice: è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Allora, quando si manifesterà l'empio o l'anticristo, che cosa succederà? Succederà che, appunto, essendo che verrà per l'azione efficace di Satana, riuscirà a sedurre molti, con ogni sorta di inganno, di iniquità. Avete notato cosa dice Paolo? A danno di quelli che periscono. Poi, peraltro, c'è scritto che Dio manda loro efficacia d'errore, Quindi Dio farà sì che costoro che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati credano alla menzogna, si sono compiaciuti nell'iniquità, si sono compiaciuti nella menzogna. Allora, tutta la terra allora andrà dietro la bestia, dietro l'anticristo, fratelli. Infatti cosa c'è scritto? Tutta la terra, capitolo 13, versetto 3, tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone. Notate, adorarono il dragone, quindi il diavolo. Perché? Perché aveva dato il potere alla bestia. E poi adorarono anche la bestia, vedete? Quindi, quando sarà manifestato l'Empio, sarà adorato sia l'Empio, ma anche il dragone, perché il dragone darà grande potere alla bestia. Qui dice che gli darà alla bestia, all'Empio, la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. Capite, fratelli del Signore? Ora, in questa opera diabolica che compirà l'Empio o l'Anticristo, ci sarà la collaborazione di quello che, come abbiamo visto, si chiama il falso profeta, che non è altro che la bestia che sale dalla terra, che appunto Giovanni poi vide subito dopo aver visto salire dal mare, appunto, quella bestia, ne vide un'altra salire però dalla terra. Allora, leggiamo al capitolo 13, a partire dal versetto 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna, come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone, ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza, e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata sanata, e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita, e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi, e faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo, e il suo numero è 666, quindi 666. Allora, peraltro un numero che va molto di moda anche, diciamo, nell'ambiente musicale, in particolare quello rock, metallaro, rock satanico. E ci sono veramente gruppi addirittura che mettono sulle cover, sulle copertine dei loro dischi il numero 666, o se lo stampano addosso sotto forma di tatuaggio. Insomma, gente sotto la potestà del diavolo, che appunto a cui piace questo numero. D'altronde è il numero della bestia. Allora, ecco dunque che fa la sua comparsa sulla faccia della terra anche il falso profeta. Naturalmente questo uomo spingerà gli abitanti della terra ad adorare la prima bestia, quindi l'Anticristo. Notate che opererà grandi segni fino a far scendere fuoco dal cielo, fuoco dal cielo sulla terra. Sedurrà quelli che abitano sulla terra, appunto, coi segni che le sarà dato di fare in presenza della bestia. Poi dirà agli abitanti della terra di farsi un'immagine della bestia, e appunto a questa bestia che sale dalla terra le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, quindi ci sarà un'immagine poi che parlerà. Infatti l'immagine della bestia poi parlerà e farà sì che tutti quelli che non adoreranno l'immagine della bestia saranno uccisi. Quindi ce ne saranno di persone uccise in quel periodo tragico, drammatico sulla faccia della terra. E appunto questo è il periodo in cui sarà imposto il marchio della bestia, il numero del suo nome, che è il 666. È un marchio, quindi gli uomini appunto che lo riceveranno saranno marchiati sulla mano destra o sulla fronte, e chi non avrà, chi non riceverà questo marchio non potrà comprare o vendere. Ma badate bene che per coloro che prenderanno il marchio della bestia, adoreranno la bestia e la sua immagine, naturalmente la sorte sarà terribile, perché infatti al capitolo 14, quindi al capitolo successivo dell'Apocalisse, che cosa c'è scritto? Ascoltate cosa dice Giovanni, queste cose vanno dette perché appunto devono essere avvertiti tutti coloro che appunto sentono parlare dell'anticristo che deve venire, del marchio della bestia. Ascoltate. E un altro, dice, un terzo angelo tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Quindi la sorte che Dio riserva a costoro è una sorte terribile, perché passeranno l'eternità nel fuoco eterno, nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, altro che annientamento, come dicono gli stolti, perché ce ne sono di stolti che dicono: no, ma poi ci sarà un finale annientamento dei malvagi. No, nessun annientamento, ai malvagi è riservato un tormento eterno, saranno tormentati nei secoli dei secoli assieme al diavolo, e poi naturalmente alla bestia e al falso profeta. Altro che niente annientamento, non è previsto nessun annientamento, è prestabilito da Dio il tormento eterno, e che tutti lo sappiano. Quindi allora, fratelli nel Signore, come potete vedere, la situazione sarà drammatica in quel periodo. Naturalmente per i santi sarà veramente un periodo di grande tribolazione. Sarà dato proprio alla prima bestia di fare guerra ai santi e di vincerli, fratelli? Peraltro, alla prima bestia gli sarà data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, Quindi non ci sarà una nazione, un popolo sulla faccia della terra che scamperà alla potestà dell'anticristo. Se qualcuno vi dovesse dire: vieni, scappa dall'Italia, vieni a rifugiarti qua dove abito io, magari, che ne so, in Sud America o in un'altra parte del globo, vieni qua perché qua l'anticristo non ti raggiungerà, guardate, vi sta ingannando, non dategli retta, è un impostore. Allora, la scrittura è chiara: le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. Allora, fratelli, quindi ci sarà una persecuzione, una dura persecuzione contro i santi. D'altronde questo sarà un uomo spregevole, questo bestemmierà contro Dio, bestemmierà contro Dio, dirà di essere Dio, pretenderà l'adorazione, quindi sarà un malvagio. Ma sicuramente ci saranno quelli che gli diranno: Gesù ti ama. Ci saranno quelli che gli diranno: Gesù ti ama? Che sapete che va di moda dire, no? Tutti, da parte di alcuni: Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ama noi. Gesù ama noi che siamo i suoi discepoli. Ma il Dio odia gli operatori di iniquità. E questo è la prima bestia qua, la bestia che sale dal mare, sarà un operatore di iniquità, un essere malvagio. Infatti avete visto poi la fine che farà. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Che poi il Signore lo distruggerà col soffio della sua bocca. Allora, dice, sì, il Signore Gesù distruggerà appunto l'empio col soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta. Ma poi è chiamato l'empio, capite? L'empio! Allora, fratelli, quindi questi due esseri, la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, naturalmente, opereranno per il periodo prestabilito da Dio per loro. Dopodiché, quando appunto il Signore tornerà, saranno presi e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Infatti, cosa c'è scritto al capitolo 19? E vidi la bestia, il re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo. La bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Avete visto? Quindi che fine farà l'anticristo e il falso profeta? Che fine faranno, fratelli del Signore? Dio è giusto. Dio non tiene il colpevole per innocente. Sì, possono diciamo governare per un certo tempo, possono avere la meglio per un certo tempo, ma fratelli, arriva il momento poi della resa dei conti, arriva il momento del giudizio di Dio, della vendetta di Dio. Gli sarà data potestà di agire per 42 mesi alla bestia che sta al mare, sì, però dopo sarà la fine. Non è che opererà per sempre, no, entro un tempo, fin quando Dio vorrà, e poi però, poi che cosa succederà? Ma il trionfo dei malvagi è breve, sapete, fratelli del Signore, è breve. Ci sono, io ho notato sulla faccia della terra, ci sono molti veramente che pensano di poter compiere malvagità per sempre, pensano veramente di poter alla fine farla franca, alla fine potersi fare, si pensano di potersi fare beffe di Dio, ma non è così, fratelli nel Signore, non è così, è una vana apparenza, se sembra veramente che l'empio vinga a petto di Dio, è proprio veramente un'apparenza vana, perché arriva il momento, fratelli, arriva il momento della vendetta dell'Iddio vivente e vero. Dio dice a me la vendetta, io darò la retribuzione. E la sua vendetta è giusta, la sua retribuzione è perfetta, fratelli nel Signore. Guardate questi due esseri malvagi, la bestia che sale dal mare e la bestia che sale da terra, guardate la fine che faranno. Stagno ardente di fuoco e di zolfo per l'eternità, l'eternità. E poi là, naturalmente, li raggiungerà poi il diavolo, il loro padrone, il loro padrone e anche padre, E anche il diavolo sarà gettato proprio nello stagno ardente di fuoco e zolfo e sarà tormentato anche lui nei secoli dei secoli. Capite, fratelli del Signore? Nei secoli dei secoli! Che espressione! Sì, è un'espressione che significa per l'eternità. Infatti il fuoco è chiamato eterno! Il fuoco della il fuoco di questo luogo chiamato stagno ardente di fuoco e zolfo è chiamato fuoco eterno perché appunto durerà per l'eternità. Noi siamo consolati naturalmente nel leggere queste cose, siamo consolati, certo, è come se siamo consolati. Perché comunque sia, fratelli nel Signore, quello sarà un periodo per i santi che saranno sulla faccia della terra, un periodo tremendo, è un periodo tremendo, però poi arriverà il giorno quando Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, i morti in Cristo risusciteranno, poi noi viventi che saremo rimasti fino alla sua venuta, saremo mutati e insieme poi andremo a incontrare il Signore nell'aria. Allora, naturalmente tutto questo, fratelli del Signore, fa parte del piano di Dio, perché qualcuno potrebbe dire, ma come? Voglio dire, ci sono scritte queste cose, perché? Ma perché Dio ce l'ha voluto far sapere, perché questo è quello che Dio ha innanzi stabilito per gli ultimi giorni. È così, è il piano di Dio. Quando si dice il piano di Dio, si dice il piano di colui che è, del creatore di tutte le cose. E chi è stato il suo consigliere? E chi gli ha detto fai così anziché così? Fratelli nel Signore, Dio è Dio. Quindi questo è un piano, è il piano che lui ha formato in se stesso e lui a suo tempo manderà ad effetto questo piano e non c'è nessuno che glielo può impedire. Capite, fratelli del Signore? Non c'è nessuno che glielo potrà impedire. Allora avete capito quando dice quella voce: guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con grande furore, sapendo di non avere che breve tempo? Avete visto il furore del dragone come si manifesterà in quel l'arco di tempo breve, peraltro, prima sì contro la donna, ma poi contro la progenie della donna che serve i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù? Grande furore, E il dragone, lo ripeto, sarà sulla terra. Allora veniamo al punto capitale del discorso, per così dire. Allora, che cos'è dunque che impedisce all'anticristo di essere manifestato? Ma io credo che chi ha seguito il discorso, e soprattutto chi ha seguito le cose così come sono scritte, credo che sia già arrivato alla risposta. Praticamente ciò che impedisce che l'anticristo sia manifestato sulla terra non è altro che il fatto che ancora il diavolo non è stato gettato giù sulla terra. Infatti, se consideriamo attentamente gli eventi come sono trascritti nel libro dell'Apocalisse, la cronologia degli eventi, non si può che arrivare a questa conclusione, fratelli del Signore. Perché infatti notate che il dragone si fermò sulla riva del mare, e allora Giovanni vide salire dal mare la bestia, che sarebbe appunto la prima bestia. Allora il dragone dovrà essere sulla terra affinché l'uomo del peccato, l'empio, sia manifestato. Dunque, siccome che affinché il dragone sia sulla terra deve prima verificarsi la battaglia in cielo tra Michele e i suoi angeli contro il dragone e i suoi angeli, è chiaro che fino a quando non ci sarà questa battaglia in cielo, l'anticristo non potrà manifestarsi. In altre parole, per usare il linguaggio di Giovanni, la bestia non potrà salire dal mare, capite? Non potrà, perché la bestia salirà dal mare nel momento in cui il dragone si fermerà sulla riva del mare. Ecco che allora verrà l'empio per l'azione efficace di Satana, per l'azione quindi efficace del dragone. Dunque, ma è chiaro che quando il dragone sarà gettato sulla terra, ma è chiaro che sulla terra cambieranno parecchie cose, fratelli del Signore, perché vedete, dagli eventi che si susseguiranno si capisce che quella discesa di Satana sulla terra produrrà una serie di eventi tremendi, senza precedenti nella storia dell'umanità. Infatti, ricordatevi che la bestia e il falso profeta sono due individui che mai ci sono stati sulla faccia della terra, mai. Sono unici nella storia dell'umanità. Sono unici, come anche la loro opera è unica. Così Dio ha stabilito. Però notate che appunto la manifestazione dell'Empio sarà preceduta dalla battaglia in cielo, da quella battaglia celeste, in cui appunto il diavolo e i suoi angeli avranno la peggio, saranno gettati sulla terra. Infatti pensate che c'è scritto che il luogo loro non fu più trovato nel cielo. In altre parole, adesso hanno un luogo loro in cielo, poi non fu più trovato quel luogo, perché appunto saranno gettati giù sulla terra, il diavolo e i suoi angeli. E quindi capite bene che a livello cronologicamente è chiaro che gli eventi sono a livello cronologico chiari in questo caso. Quindi, lo ripeto per l'ennesima volta, la manifestazione dell'Empio non potrà verificarsi fino a quando in cielo ci sarà ancora il luogo del diavolo e dei suoi angeli. Per proprio riassumerla proprio diciamo per sommi capi, in maniera molto stringata, la risposta. Allora, quando il luogo loro non sarà più trovato nel cielo, perché saranno gettati giù sulla terra Satana e i suoi angeli, allora lì, di lì a poco sarà manifestato l'Empio, che vi ricordo avrà proprio la potenza di Satana, il trono di Satana e grande potestà. Rendetevi conto voi che essere malvagio che sarà l'Empio. Quindi, in altre parole, quando c'è scritto che il dragone andò a far guerra con il rimanente della progenie, andrà a fare guerra contro i santi, facendo venire appunto l'Empio, facendo sì che si manifesti l'Empio. Allora sarà scatenata una persecuzione contro i santi dell'Altissimo. Ma noi, naturalmente, fratelli nel Signore, noi non temiamo coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Noi temiamo il Dio. E temiamo il Dio, sì. È colui che può far perire il corpo e l'anima nella Geenna. Lui sì, temiamo, ma non gli uomini. Allora è chiaro che la situazione in quel periodo sarà veramente drammatica. Quindi, comunque sia, la Chiesa si deve preparare al peggio in questo senso, si deve preparare ad affrontare questo periodo di feroce persecuzione da parte dell'Anticristo contro la Chiesa. Ricordatevi il grande furore con il quale discenderà Satana dal cielo quando sarà sconfitto nella battaglia celeste. Discenderà sulla terra con grande furore, perché saprà di avere breve tempo. E allora prima si scaglierà contro la donna, poi si scaglierà contro la sua progenie, quindi contro i santi, e naturalmente cercherà di fargli più male possibile, perché chiaramente saprà che gli rimane poco tempo. Naturalmente, fratelli nel Signore, noi sappiamo come poi termineranno le cose. Già vi ho parlato del ritorno del Signore, già vi ho detto quello che avverrà alla bestia, alla prima bestia e al falso profeta, quindi, cioè, voglio dire, ci dobbiamo rallegrare, nel senso che abbiamo questa fiducia che poi alla fine il trionfo di questi due ministri di Satana sarà breve. Certo, faranno molto male alla Chiesa, però comunque sì, alla fine poi questi due uomini saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e zolfo quando il Signore verrà dal cielo. E poi il dragone che darà la propria potenza, il proprio trono e grande potestà alla bestia che salirà dal mare. Ma anche lui, voglio dire, alla fine che fine farà? Sarà anche lui poi alla fine poi dei mille anni. Prima sarà legato, incatenato e gettato nell'abisso per mille anni, non potrà più sedurre nella cena. Poi sì, alla fine dei mille anni sarà sciolto dalla sua prigione, sì, ma per breve tempo, perché poi sarà preso e gettato nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Quindi noi dobbiamo considerare la fine che faranno sia la bestia e il falso profeta e anche il diavolo. Certo, fratelli del Signore, dobbiamo considerarla questa fine. Quindi non è che dobbiamo farci prendere dalla paura, dal terrore, no, fratelli del Signore. Dobbiamo stare tranquilli, fiduciosi nel Signore. Dobbiamo essere pronti noi come Chiesa a sopportare anche la persecuzione dell'Anticristo. Lo so che molti oggi non vogliono sentire parlare della persecuzione che l'Anticristo infliggerà alla Chiesa. Perché? Perché a parte il fatto che non vogliono sentir parlare proprio in linea generale della persecuzione, non solamente della persecuzione dell'Anticristo contro la Chiesa, perché questi qua proprio si sono fatti un regno tutto loro, si sono fatti una dottrina tutto loro, si sono fatti un Gesù tutto loro, un Dio tutto loro, non vogliono proprio sentire dire quello che sta scritto. Ma quello che sta scritto è la verità, e quindi va detto affinché nessuno si illuda, perché molti si illudono, fratelli nel Signore, gli piace illudersi. Ora vi stavo dicendo, non detestano sentire parlare della persecuzione dell'Anticristo contro i santi, infatti si sono inventati o comunque professano la dottrina del rapimento segreto, perché la dottrina del rapimento segreto, che vi ricordo è una favola e quindi è falsa, sostiene che la Chiesa non vedrà l'Anticristo, non sarà perseguitata dall'Anticristo, ma prima che l'Anticristo scateni il suo furore, la sua rabbia contro la Chiesa, ecco che la Chiesa, loro dicono, sarà presa e appunto dal Signore, e quindi non passerà questo periodo di grande tribolazione. Ma non è così, se si legge la Sacra Scrittura senza i manuali di queste scuole bibliche o di queste scuole domenicali, senza questi manuali fuorvianti. Ma fratelli nel Signore, ma si arriva alla conclusione praticamente a cui si deve arrivare, che la Chiesa passerà la grande tribolazione, la Chiesa sarà perseguitata dall'Anticristo. Infatti vedete cosa c'è scritto? Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, Chi sono i santi? Ma i santi sono gli eletti, sono i giusti, sono i figlioli di Dio, sono la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è chiamata anche in questa maniera, i santi. Vi ricordate, l'Apostolo Paolo parlava spesso in questi termini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Paolo chiamava le chiese, le assemblee dei riscattati, i santi. E come li chiamava? Non li chiamava così forse? Nel Nuovo Testamento sono proprio chiamati così, ma anche questo è un termine oggi poco usato. Paolo salutava i santi. Eh sì, i santi vanno salutati. I santi, sì, sono sulla terra. Ah, alcuni dicono, come? I santi sulla terra? Certo, i santi sono sulla terra, come anche i peccatori. Sì. Ci sono sulla terra sia i santi che i peccatori. I santi sono sulla via della salvezza, i peccatori sono sulla via della perdizione. E i santi, appunto, sono i redenti. Ma voi leggete le epistole degli apostoli. Fratelli nel Signore, noi siamo chiamati i santi. Infatti siamo, l'Apostolo Pietro usa questa espressione nella sua prima epistola, quando dice: voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, vedete? Siamo una gente santa, un popolo santo, quindi un popolo fatto di santi. Non siamo, questo non significa che siamo perfetti. Questo non significa che non commettiamo errori o che non falliamo in niente. Giacomo cosa diceva il fratello del Signore? Falliamo tutti in molte cose. Quindi, ma era o non era un santo? Era o non era un santo Giacomo? E lo era, come lo siamo noi. Capite? Quindi molti con questa falsa dottrina del rapimento segreto si illudono di non passare la grande tribolazione, no? Di non vedere poi la furia dell'anticristo scatenarsi contro la Chiesa. Ma questa, credetemi, questa è un'illusione, perché la scrittura, che è sacra, non autorizza assolutamente a parlare in questi termini. Guardate che la Chiesa antica si preparava alla manifestazione dell'anticristo, sapeva la Chiesa antica sapeva perfettamente che prima della venuta di Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui si doveva manifestare l'anticristo. E come se lo sapeva? Adesso invece cosa succede? Da non molto tempo peraltro è spuntata fuori questa falsa dottrina del rapimento segreto, che suddividendo la venuta del Signore in due fasi praticamente fa illudere coloro che l'accettano, facendogli credere che non passeranno la persecuzione che appunto l'anticristo scatenerà sulla faccia della terra prima della venuta di Cristo, prima della venuta di Cristo. Quindi, fratelli, per riassumere, è evidente che da quello che dice la Sacra Scrittura, cioè collegando quello che dice Paolo ai Tessalonicesi in merito all'uomo del peccato olempio, e quello che dice Giovanni nell'Apocalisse in merito alla bestia che sale dal mare, è chiaro che, siccome che la bestia che sale dal mare è l'empio, e la bestia che sale dal mare si manifesterà mentre il dragone sarà sulla terra, è chiaro che l'empio non potrà manifestarsi fino a quando il dragone non sarà gettato sulla terra. E quando sarà gettato sulla terra? Quando ci sarà la battaglia in cielo tra l'arcangelo Michele e i suoi angeli contro il dragone e i suoi angeli. Capite, fratelli del Signore? Quindi le cose, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, andranno in questa maniera. Mi hanno colpito queste parole e mi continuano a colpire queste parole, perché credo che siano le parole chiave per capire la venuta dell'empio per l'azione efficace di Satana. Le parole sono: guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Capite? In effetti è vero. Dal momento, lo ripeto questo, ma è importante, dal momento che il diavolo sarà disceso sulla terra, veramente il tempo per lui sarà veramente breve. Breve. E quindi in quel breve tempo approfitterà per scagliare la sua furia, il suo furore, prima contro la donna che ha partorito il figliolo maschio, che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro, e poi contro la progenie della donna. Capite? E si userà della bestia che sale dal mare per manifestare la sua rabbia, il suo furore contro i santi dell'Altissimo. contro i santi dell'Altissimo. Quindi, noi sappiamo quello che avverrà. Lo dice la Sacra Scrittura. Quindi abbiamo questa fiducia. Abbiamo questa fiducia che peraltro avevano i santi antichi. Le cose andranno così, fratelli nel Signore. Allora riteniamo le cose che sono scritte e saremo beati. Ripeto, dobbiamo prepararci come Chiesa. Dobbiamo prepararci, eh sì. Già noi come Chiesa siamo perseguitati, perché tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma in vista del ritorno del Signore, come Chiesa ci dobbiamo preparare, dobbiamo essere pronti a sopportare poi la dura persecuzione che l'Empio scatenerà contro di noi. Quindi, quando incontriamo qualche fratello che ha creduto al rapimento segreto, spieghiamogli mediante le scritture che appunto il rapimento segreto non esiste, è una favola, è un'invenzione che sta illudendo tante anime. Peraltro, grazie a Dio, devo dire che sempre più fratelli, questo è quello che vengo a sapere, stanno rigettando il rapimento segreto, perché veramente il Signore gli ha aperto la mente per intendere le scritture. E quando il Signore ti apre la mente per intendere le scritture, quando il Signore ti apre la mente per intendere le scritture, il rapimento segreto sparisce, svanisce. Io ricordo ancora quando il Signore mi aprì la mente per intendere le scritture. Che cosa avvenne? Che sul rapimento segreto, sapete, ci ho messo una pietra, ma pure bella grossa, pure bella grossa ci ho messo sopra, perché veramente ogni volta che studiavo quel rapimento segreto mi veniva l'emicrania, andavo in confusione, non capivo più niente, perché il rapimento segreto mi scombussolava tutto quello che studiavo nella Sacra Scrittura in merito al ritorno del Signore, mi scombussolava tutto, non ci capivo più niente, ma dicevo, ma dov'è questo rapimento segreto, ma dove lo vede René Paci il rapimento segreto, ma dove lo vedono questi pastori il rapimento segreto nella Chiesa? Io non lo vedevo nella Bibbia, volevo dire, io nella Bibbia non lo vedevo il rapimento segreto. E mi sforzavo veramente, mi concentravo al massimo, mi ricordo, mi concentravo leggendo il libro di René Pace per cercare di capire quello che lui diceva, di collocare quindi il rapimento segreto negli ultimi eventi della storia della Chiesa, ma non riuscivo mai a inserircelo, ma dicevo, ma questo qui, ma cosa dice, dicevo dentro di me, cosa dice? A un certo punto ho detto, basta col rapimento segreto, ma quale rapimento segreto? Qui l'Apostolo Paolo ha detto queste parole, non posso credere a René Pace io, alle sue farneticazioni che mi creavano veramente un'emicrania proprio, mi creavano. Qui dicevo, ma qui se l'Apostolo Paolo dice quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, ma io dicevo, ma se quel giorno è la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, ma io a chi devo credere? Ma io a chi devo credere? All'Apostolo Paolo, a René Pace? Pace era uno studioso che ha scritto diversi libri, uno sulla venuta del Signore, che fu uno dei primi libri che studiai e che, diciamo, viene studiato ancora oggi in diverse comunità evangeliche. E allora, quando io lessi le parole di Paolo, queste parole di Paolo furono illuminanti e proprio spezzarono veramente quelle catene che un po' mi tenevano legato. E allora dissi basta con queste due fasi del ritorno del Signore. Io qui devo dare retta a quello che dice l'Apostolo Paolo, non posso dare retta a René Pace e agli altri come lui, capite, fratelli del Signore? E allora poi, naturalmente, studiando sempre più approfonditamente il ritorno del Signore e chiaramente poi leggendo anche il libro dell'Apocalisse, mi convinsi proprio che la Chiesa passerà la grande tribolazione e subirà una dura persecuzione da parte dell'Anticristo, cioè dell'Empio. Quindi allora sarà manifestato l'empio. Quando? Quando il dragone sarà gettato sulla terra. Dopo che appunto in cielo ci sarà la battaglia tra l'arcangelo Michele e i suoi angeli e il dragone e i suoi angeli, allora dopo che, quando ci sarà questa battaglia, il dragone e i suoi angeli saranno gettati sulla terra, e allora di lì a breve sarà manifestato l'empio, che vi ricordo è vero che verrà per l'azione efficace di Satana, ma ricordatevi la sua fine, perché è sempre bello leggere che fine farà, perché c'è scritto che allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi, fratelli, la vittoria appartiene all'Eterno. La vittoria appartiene all'Eterno, fratelli del Signore, a colui che è, a Yahweh, il nostro grande Dio, colui che veramente ci ha eletti a salvezza fin dal principio, e per questo noi lo dobbiamo ringraziare, fratelli nel Signore, noi lo dobbiamo ringraziare il Signore, perché siamo il suo popolo, siamo un popolo di eletti, e per questo veramente siamo in obbligo di ringraziare Dio per mezzo di Cristo Gesù. Il Signore non ci ha destinati ad ira, ma ci ha destinati a salvezza. Siamo del Signore, siamo i redenti, siamo i chiamati, siamo gli eletti, fratelli del Signore, siamo i santi dell'Altissimo. Quindi sopportiamo le persecuzioni presenti e anche quelle future. Naturalmente noi non sappiamo, adesso non è che ci mettiamo a stabilire quando avverrà questa battaglia nel cielo, No, assolutamente, io non stabilisco né tempi né momenti, questi sono in mano al Signore. Poi, però, comunque sia, una cosa è certa, che quando il diavolo sarà gettato sulla terra, ce ne accorgeremo. Fratelli, tranquilli, che se saremo sulla terra, in quel momento ce ne accorgeremo, e non ce ne accorgeremo solamente noi, fratelli, ma se ne accorgeranno tutti. Se ne accorgeranno tutti, perché quello che succederà lì da lì a poco, quando veramente si manifesterà l'anticristo e poi il falso profeta, è qualche cosa che non è mai avvenuto, è qualcosa di unico nella storia dell'umanità. Ma noi fortifichiamoci nel Signore, la venuta del Signore è vicina, quindi è vicina la fine di ogni cosa, è vicina, naturalmente ricordiamocelo, che con la venuta del Signore si avvicina anche la fine del diavolo, la fine del diavolo, che è il principe di questo mondo. E certo, perché quando, lo ripeto, quando il Signore verrà e lui sarà preso, legato con una gran catena, gettato nell'abisso, che sarà sigillato sopra di lui, per mille anni non potrà sedurre, poi alla fine dei mille anni sarà sciolto, sì, uscirà a sedurre le nazioni, Gog e Magog, si aduneranno contro il campo dei santi, la città di Letta, però poi dal cielo scenderà fuoco per divorare quelle nazioni, E il diavolo allora arriverà la fine, Arriverà la fine per il diavolo, perché il diavolo dice che le aveva sedotte, fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli e secoli. Quindi, fratelli e Signore, rallegriamoci nel Signore, noi siamo dalla parte dei vincitori, non siamo dalla parte dei perdenti, E quindi, fratelli, glorifichiamo il Dio, esaltiamolo, celebriamolo, perché il Dio ci conduce in trionfo in Cristo, sempre, lo sta facendo attualmente e continuerà a farlo. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, Non ve lo dimenticate mai, Non ve lo dimenticate mai, fratelli del Signore, poi non vi dimenticate mai che comunque il diavolo è stato distrutto, da Cristo Gesù mediante la sua morte, perché noi predichiamo questo, quello che predicavano gli apostoli, che mediante la morte Gesù Cristo ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. capite? Ricordatevi che Gesù, morendo sulla croce, ha fatto un pubblico spettacolo, ha fatto un pubblico spettacolo dei principati e delle potestà, e ha trionfato su di loro per mezzo della croce. Certo, ancora oggi, ancora il diavolo chiaramente è libero, per così dire, naturalmente, di agire, il principe della potestà dell'aria, libero naturalmente, ho detto per così dire, perché comunque sia, si muove sempre, non potendo fare tutto quello che vuole, ma potendo fare solamente quello che Dio gli permette di fare. Però arriverà il giorno, fratelli del Signore, così è scritto, quindi noi lo crediamo, che sarà preso, gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli, assieme, assieme all'empio e al falso profeta, e poi naturalmente a tutti i figli del diavolo, perché voi sapete che il diavolo ha dei figli. Quindi coraggio, fratelli nel Signore, siate forti, fortificatevi nel Signore e riguardate sempre al Signore con piena fiducia, piena fiducia. Il Signore è con noi, ha promesso di non lasciarci e di non abbandonarci, di essere sempre con noi anche in mezzo alla grande tribolazione, anche in mezzo a una dura persecuzione. Il Signore l'ha detto: io sono con voi, sono con voi. Se il Signore ha detto questo, bisogna credergli, fratelli nel Signore, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Il Signore è fedele, fratelli, mantiene la sua parola. Finora l'ha mantenuta? Sì, amen, l'ha mantenuta. Continuerà a mantenerla perché è fedele. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.